Forse è meglio partire da me prima del bovino. Allora, Massimo Bonomelli, abito a Milano, sono nato a Milano. E sono nato in una famiglia cristiano-cattolica con un'impronta praticante molto decisa. E visto che si parla dell'aspetto esperienziale, mi permette di dire qualcosa in più, spero che non annoi, nel caso fatemi dei cenni con la testa laggiù invece di dire sì. Fatto. Ho fatto la scuola dei gesuiti, tosta. E a un certo punto della vita mi sono trovato, posso dire, anche senza fede, ammiravo tantissimo, ad esempio, la mia compagna di allora, 18 anni, più 19, che era una fede straordinaria, una cosa che le dava una speranza di vita, una sicurezza, una fiducia, una relazione, una cosa. Mi sono trovato senza questa cosa qua. Per cui ho rimesso un po' in discussione il modo in cui mi ero relazionato con la fede e mi sono proprio confrontato con una diversa fede, nel senso che lei aveva proprio una fede concreta, cioè a me invece il dogma aveva sempre lasciato qualcosa di inafferrabile, non riuscivo a cogliere dove orientare questa fede. Per cui ho passato degli anni un po' bui, fino a quando, come dire, ci fu una specie di per la prima volta ho colto che esisteva un'altra via, ossia una via di introspezione. E mi ricordo che un amico mi regalò, avevo 22 anni, Quattro pilastri della saggezza, 100 pagine, 1000 lire. Non so se vi ricordate quei libricini con lì. Ed erano i quattro pilastri della saggezza, un discorso del Buddha. E, aperto, rimasi folgorato dal fatto che non potevo, non so se avete mai letto qualcosa del Buddha, non potevo cambiare una virgola. Era lampante. Una delle caratteristiche del Dharma, che è l'insegnamento del Buddha, una parola enorme, sinteticamente significa anche questo, è evidente di per sé. E mi resi conto che leggendo questa cosa qua è così, cioè, è questo, no? Per cui lì colsi una via diversa, invece di cercare qualche cosa, era possibile, c'era una via che mi veniva insegnata, di guardarsi dentro, cioè di guardare il proprio mondo interiore, le origini della mente, della coscienza, di sé. Cos'è questo sé? No? Ero sempre tutto proiettato all'esterno. Per la prima volta avvenne un'inversione di attenzione. E più o meno iniziai da autodidatta ad esplorare i cambiamenti degli stati di coscienza. Mi interessava il momento in cui entravo dalla veglia al sonno. No? Ogni notte mi mettevo lì e vedevo che cambiavano le percezioni, cambiava la percezione del corpo, cambiava lo stato di mentale, il rilassamento, però intanto cercavo di mantenere la presenza in questi cambiamenti di stato. Ed ero molto incuriosito da cosa succedeva nei sogni e poi appunto il sonno profondo, per poi ci risvegliamo, no? Che cosa succede? Cioè, parte del tempo che è in una sorta di assenza, il sonno profondo, sempre incuriosito sta cosa. Fatto sta che a un certo punto io sono abbastanza pigro, comodo e insomma l'attività sportiva sì, ok, però vabbè. Per cui una persona, una cara amica, a un certo punto ha detto: ma secondo me ti interesserebbe molto lo yoga. E vabbè, lo yoga, insomma, ci metto preconcetti, figurati. Fatto sta che in combinazione vuole, una sera, due giorni dopo, a casa mia c'è una persona che mi dice: sai che pratico yoga qua di fianco? Sì, guarda, con una brava insegnante, Ada Servida, dico il nome, tutto per se qualcuno la conosce. Una cosa che mi ha sempre invece in cui un'altra cosa che ho detto sono le coincidenze, no? Cioè, queste cose strane per cui, boh, a un certo punto capitano delle cose senza molto spiegarsi, per cui andai, provai, ho detto, vabbè, diamo una chance allo yoga. Più che altro perché era vicino a casa, mi è e perché sentivo che avevo bisogno di fare qualcosa anche, senza sapere che cosa ancora, però dovevo in un certo senso impratichirmi in qualche cosa. Per cui mi ricordo il primo incontro con Ada, che mi disse: lo yoga è una grande quercia con tante ramificazioni. Questa è una di queste ramificazioni. Lo yoga è lo yoga. E sappiamo che il buddismo nasce in un terreno, nell'India, 2500 anni fa, all'interno di una cultura yogica, potremmo dire, indù. Per cui, questa roba qua interessava o non interessava, fatto sta che mi disse un'altra cosa che mi ricordo perfettamente, mi dice: lo yoga aiuta a costruire gli argini su cui poi l'esperienza scorre. Senza argini, il fiume della vita. Ah, sta cosa qui, iniziamo, ok, così sta prima lezione. E ritrovai scientificamente in una sequenza che lei propose di movimenti di attenzione, di introspezione, quelle osservazioni del cambiamento degli stati di coscienza che guardavo ogni sera nel letto. Ecco qua, una via di conoscenza di sé per studiare questi cambiamenti nella mente e tenere una presenza, per cui a un certo punto mi ritrovai in meditazione. Durò 3 secondi e mezzo, penso, perché pieno di dolori, non ci lasciava stare fermo, seduto. A un momento, ah, ecco cos'è. No? E notai che questa cosa qua mi era sempre appartenuta, cioè non c'era qualcosa di nuovo che aggiungevo, ma c'era un'osservazione nuova di qualcosa che conoscevo. Cioè era un ritrovarsi, un ritrovarmi in una condizione, ah, e allora. Da lì ovviamente continuai ad andare a yoga e Ada mi incoraggiò ad andare da suo insegnante, mi formai nello yoga, sono insegnante di yoga, tengo gruppi di meditazione, sono fatto una scuola di counseling basata sulla mindfulness. Il counseling è una disciplina che lavora sulla relazione di aiuto. La mindfulness è la presenza mentale, la consapevolezza. Ho una laurea in economia e commercio, che ogni tanto mi chiedo che me ne faccio, però ho iniziato a lavorare in azienda e ho una formazione aziendale, ho lavorato 14 anni in azienda, con le aziende. E non si butta via niente, nel senso che poi ancora collaboro, faccio delle consulenze anche in ambito aziendale. Con Grazia lavoro al progetto Liberation Prison Project, ossia portiamo consapevolezza all'interno delle prigioni, delle carceri, e teniamo dei gruppi di consapevolezza, vengo da Bollate adesso,
Ah, dal carcere di Bollate.
sì, dove ho appena tenuto un gruppo fino alle 7 di sera. Di me, diciamo, ho dato una prima. Poi se ci sono domande, volentieri. La cosa di base nei percorsi orientali, in cui il buddismo nasce, e che mi ha intrigato da subito, è questa inversione dell'attenzione. Cioè non cerco all'esterno, ma cerco all'interno. Saddha o Sraddha, in sanscrito Saddha in Pali, che è la fede, fiducia, è la forza che conduce verso la verità. Quindi avere fede nel buddismo è un qualche cosa che nella mente direziona naturalmente la mente verso la verità. vado un po' veloce su certi punti, poi ci ritorniamo con calma, se fermatemi, fatemi domande, se qualcosa magari può anche disturbare sul termine che utilizzo. Nel buddismo non c'è Dio, non esiste, no? Sapete, forse questo. Però esiste l'incondizionato. Allora, sono differenze di termini? Indicano con termini diversi una stessa cosa? Che l'incondizionato è incondizionato. Ossia, nel buddismo viene chiamato nirvana o nibbana in pali, è ciò che non può essere condizionato, è di natura incondizionato, un elemento incondizionato, che però condiziona. Ossia la sua esperienza cambia completamente la configurazione della mente e si dice che si accede a questo stato chiamato di liberazione o illuminazione con cui, ecco com'è la natura della realtà, questa è la realtà. E quindi c'è una conoscenza diretta, non pensata, non basata su una fiducia in una parola, in un insegnamento, ma direttamente su una concreta, diretta esperienza, non concettuale. In questo quindi la fede è molto diversa. Non è una fede in qualcosa che ci viene insegnato, ma il Buddha stesso diceva: queste cose qua, se ti tornano, bene, tienile, se non ti tornano, via. E i miei insegnamenti, diceva, sono come delle foglie che raccolgo nella foresta. Tra tutte le foglie della foresta, queste sole bastano per liberare la mente. Quindi una selezione, i canoni buddhisti sono anche tori, cioè sono delle enciclopedie, però una selezione di tutti gli insegnamenti che potevo offrire. Parlando di buddismo, scusate, io vado un po' a... fermatemi. No. Parlando di buddismo, come dicevo, è importante cogliere il contesto culturale, storico, in cui il Buddha nacque. Chi è il Buddha? O cos'è il Buddha? Buddha in sanscrito, buddhi, significa intelletto. E la traduzione di Buddha è il risvegliato. Risvegliato a che cosa? Alla natura della realtà. Nella concezione della mente asiatica, potrei dire, esiste quella che è l'illusione, Maya, un velo che nasconde, distorce la percezione di ciò che è e che attraverso una visione ripetuta permette di cogliere la realtà per come è. Il Buddha non ha esposto una teoria sulla realtà, ma ha esposto le cose come sono. Quindi se qualcuno mi chiede sei buddista, io non posso dire di non essere buddista. Perché per quanto mi riguarda, essere buddista significa semplicemente vedere le cose come sono. Per quello che mi riguarda non è una religione, ma una scienza del vivere, una scienza della mente. Ossia un insieme di pratiche e insegnamenti che mi aiuta a conoscere me stesso e a relazionarmi in modo migliore con la realtà delle cose, comprese le relazioni con le altre persone. E personalmente, se qualcuno mi dice non sono buddista, credo che derivi dal fatto che non conosce a fondo che cos'è il buddismo, o meglio, il messaggio del Buddha, perché per quello che colgo è importante distinguere, almeno in una prima parte, cos'è il messaggio del Buddha e il buddismo, cioè che cosa nasce intorno e dopo che il Buddha diede degli insegnamenti, con tutte le varie correnti su cui, se volete, possiamo entrare e vedere come questo fiume poi è, come in ogni tradizione che si rispetti, le differenze. Ah no, allora no, tu sei più buddista, io sono meno buddista, no, questo è il vero buddismo, no, quello, quell'altro, quell'altro. Quelli non sono buddisti, ma sono buddisti perché poi non sono laici. Ovviamente anche lì si è complicata la matassa. Ma se andiamo all'origine, il messaggio del Buddha è estremamente semplice. E vi invito, se non avete mai fatto, a prendere dei discorsi del Buddha, sono semplicissimi, e a leggere qualche frase. Buddha nacque nel 2562, non mi ricordo più, avanti Cristo. Siamo nella valle dell'Indo, nacque a Lumbini, ora in Nepal, e la leggenda, non so se avete visto il principe Siddhartha, l'hanno detto il principe Siddhartha, piuttosto che il piccolo Buddha, figlio di Bertolucci, avete visto che c'è tutta una storia secondo cui il principe Siddhartha... Il principe Siddhartha nacque già con gli auspici, ancora alla sua nascita la madre morì, e però arrivò questo grande saggio che disse, profetizzò che quest'uomo avrebbe cambiato il mondo. Si narra che il padre re della tribù dei Sakya, Shakyamuni, si parla di Buddha, Shakyamuni è storico, ci sono riferimenti storici, è impaurito dal fatto che quest'uomo potesse in futuro prendere le vie dell'ascetismo religioso, quindi protegge e crea un ambiente dorato per il figlio, l'unico figlio, se non ricordo male, e lo fece crescere in un bozzo, si sposò, ebbe un figlio, e si narra che a un certo punto, incuriosito, vuole uscire da palazzo. E in questa uscita, che il re si premunì di evitargli l'incontro con la sofferenza, con la realtà delle cose, si narra che a un certo punto vide un malato, poi vide un vecchio, vide un cadavere e vide un monaco, un asceta. Questi quattro incontri scombussolarono la sua visione dorata della realtà, per cui tagliò la corda, fuggì dal palazzo. Ora, su certi commentari si dice, ma com'è possibile che una persona fino all'età di 30 anni, eccetera, non incontrò un anziano, non incontrò una persona malata, non seppe che si muove. Leggende, storie, il fatto sta che lui si diede alla macchia e nell'intenzione nobile di trovare una via alla fine della sofferenza. Per cui ascetismo di quelli veri, si narra che, non so se avete mai visto delle iconografie del Buddha, c'è il Buddha pelle scheletro, è macciato completamente, si vedono solo le ossa praticamente, e la pelle. E si cibò, arrivò a cibarsi solo di un chicco di riso al giorno, quindi un ascetismo estremo. A un certo punto, ebbe l'intuizione che si stava martoriando, in un certo senso, che dall'altra parte gli agi del palazzo dorato non erano la via, ma non era nemmeno la via quella dell'ascetismo tafazzi, per intenderci, no? Cioè una cosa che
masochistico.
Per cui lasciò il suo gruppo di asceti, venne criticato dal suo gruppo e disse, guardate che non è solo così, no? Cioè, così ci stiamo facendo del male, provo a riassumere in parole mie, ricordandosi a 12 anni di quando sotto un albero e vicino allo sguardo del padre si sedette, si fosse sedette sotto un albero ed entrò nel primo stadio di assorbimento meditativo. Ricordò quella piacevolezza, quella anche sotto lo sguardo protettivo del padre. E ritrovò quello e una notte si illuminò. Buonasera. In una notte fece tutto il percorso. Dovete sapere che nel buddismo ci sono 4 stadi di illuminazione, che non è sufficiente entrare in questa realtà sottostante del nirvana. Questa visione deve essere ripetuta, ossia sradicare pian piano questo velo ripetutamente fino a essere un perfettamente risvegliato. Buddha significa perfettamente risvegliato, ma il termine nei testi per indicare questo è Arahant o Arahat. Buddha è un'altra cosa, cioè non è solo un perfettamente risvegliato, ma è colui che ha fatto tutto il percorso da solo. Ossia non ha avuto qualcuno che gli dicesse è così. In realtà due maestri li ebbe nel momento in cui uscì da palazzo. Alan Wallace, cui sono stato in ritiro un paio di volte, disse che Alan Wallace aveva lavorato in un PhD in fisica, storia delle religioni, sotto un monaco buddista, della tradizione tibetana, e disse che andare a un certo punto, esco dall'università e voglio farmi un PhD in fisica. Vado da Wheeler da una parte e da Hopkins dall'altra, andò dai migliori maestri dell'epoca. Per cui andò da uno che non mi ricordo più il nome, e in 3 mesi questo gli dice: guarda, io non ho più nulla da insegnarti, questo è il mio posto, prego. E lui dice: no, non ho ancora i miei difetti mentali, riemergendo da questi stati di assorbimento meditativo, jhana, in Pali, dhyana, in sanscrito, dhyana, chan, zen, chan, il buddismo chan, sono tutte correnti che lavorano molto sugli stati di assorbimento meditativo, che sono non duali, ossia quando la mente entra in fusione con l'oggetto di esperienza. È un qualcosa di naturale per la mente. Come il bambino diventa un tutt'uno con il ciucciavo, col ciuccio o con la mammella. È un qualche cosa che nella mente, anche di un animale, nell'essere, è naturale. Esistono però vari oggetti migliori su cui entrare in questi stati meditativi. E alcune correnti del buddismo dicono che è fondamentale prima avere la padronanza e la stabilità della mente in questi assorbimenti meditativi, prima di passare alla consapevolezza della realtà, vipassana, vedere specialmente. Altre tradizioni dicono: quanto tempo hai? Si narra tra i vari insegnanti che ci vogliono 2 mesi di ritiro isolato e solitario per accedere, per le nostre condizioni occidentali o moderne, a uno stato di assorbimento meditativo. Quanto tempo abbiamo? Per cui l'insegnante dice: quanto tempo hai? Inizia con Vipassana, che tanto un po' di concentrazione la sviluppi comunque, no? Perché se è vero che dobbiamo andare poi a cogliere la natura della realtà, nella tradizione birmana, ma di Sayodo, che appunto è la tradizione che pratico, dice: comincia dalle cose più importanti. Fatto sta che anche il secondo insegnante gli dice dopo 3 mesi: guarda, non ho nulla da insegnarti, ecco il mio posto. E lui dice: no, ancora la mente non si è liberata. E in quella notte, ricordando quegli stati di assorbimento meditativo, entrò in assorbimento meditativo e da lì continuò fino all'osservazione: Mara, ti ho visto. Chi è Mara? Noi lo chiamiamo il diavolo, l'illusione, l'esercito di Mara, viene chiamato nei testi. Ossia, nell'indù, diverse volte si parla delle battaglie epiche, dell'epica tra gli Asura e i Deva, tra i demoni e gli dèi. In una vita precedente il Buddha nacque come re dei Deva, il più alto potere della, delle possibili rinascite, a parte il Buddha. E in quella notte Mara che ha visto, cos'è che vide? Nel piccolo Buddha si vede a un certo punto che Mara si personifica con tutte queste bellissime donne, la tentazione, gli offri il mondo, questo mondo è tuo. E lui dice, no, ti ho visto. E semplicemente ti ho visto, la consapevolezza per come dire, portò il Buddha, da lì a poco il Buddha, Siddhartha, a cogliere questa illusione nella bramosia. E illuminato restò 7 giorni nello stato del Nibbana, da cui emerse per compassione verso gli esseri, nel continuo ciclo di vite del samsara. Come sapete, nel buddismo c'è una visione che non è unitaria in questa vita, ma c'è un disegno più ampio per cui siamo una continuazione, un continuum che passa, rinasce, si estingue ma rinasce. E l'estinzione, un continuum mentale di coscienza in questa vita è il presupposto per la nascita o rinascita in una vita successiva. E questa non ha fine. Eoni di eoni. Come il criceto continuazione. Il Buddha disse, questa cosa ha una fine, voglio vedere fino in fondo. E trovò nel Nirvana la cessazione. Il suo primo discorso è Satipatthana Sutta. Sati significa presenza mentale, consapevolezza. Sutta, discorso. Pattana significa fondamento, applicazione, e quindi viene tradotto solitamente come il discorso sui fondamenti della consapevolezza, in cui nell'ultima parte parlò delle 4 nobili verità.